La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Basket a 2. Partita persa per il Nardò contro la Tezenis Verona. Verona parte bene con un parziale di 9-0, subito calda. Nardò nel primo quarto sembra giocarsela mettendo un paio di triple e giocando tutto sommato una buona difesa, ma nel secondo quarto c'è un breakout quasi totale d'attacco che manda Verona in vantaggio. In secondo tempo una quasi totale gestione di Verona, mentre Nardò non trova le sue percentuali. È venuto qui con noi a parlare della partita coach Dal Monte. Ciao coach.
Buon pomeriggio allo studio e ai radioascoltatori.
Grazie mille. Un commento sulla partita di domenica?
Ma il commento mi sembra che nella premessa della presentazione sia stato esaustivo, nel senso che è corretto, molto pragmatico ma reale. Siamo partiti giocando i primi 10 minuti supportati dall'atteggiamento difensivo che in un modo o in un altro ci ha accompagnato per tutta la partita. Non siamo riusciti a prendere dei vantaggi offensivi non supportati dalle percentuali. Devo dire che in questo c'è nostra responsabilità in primis. Devo riconoscere che l'atletismo, l'energia e la fisicità di Verona sicuramente ci ha creato dei problemi, ed è assolutamente vero che nella seconda parte della partita Verona ha gestito il vantaggio, anche se noi, e questo è un messaggio che ho dato alla squadra, già nel secondo quarto o alla fine del secondo quarto o all'inizio del terzo, che comunque avevamo un divario ancora assolutamente giocabile, ci siamo arresi troppo presto all'esito della partita. Quindi abbiamo fatto tesoro, è stata la prima esperienza comune vissuta insieme con la squadra. Verona ormai è archiviata perché analizzata e vista fa parte della storia, e adesso diciamo con la nuova settimana cerchiamo di portarci gli errori commessi da Verona per essere differenti e migliori per la prossima, e abbiamo già gli occhi, la testa indirizzati verso il prossimo impegno, perché tanto quella di Verona è una partita che non possiamo rigiocare ma dalla quale dobbiamo prendere solo spunti per essere, ripeto, differenti e migliori.
Ci sono tante cose da migliorare rispetto a parti di Verona, invece quali sono secondo lei le cose che possono essere tenute e considerate buone?
Allora, premesso che nel complesso, indipendentemente dall'esito della partita, l'impegno, la presenza, l'attitudine difensiva è stata corretta, perché abbiamo concesso a Verona 70 punti e quindi questo deve essere comunque un punto fermo da trasferire poi sulle prossime gare. Quello che dobbiamo assolutamente migliorare è la fluidità offensiva, il ritmo in attacco, a prescindere da quello che ci propongono gli avversari, perché Verona ci ha proposto sicuramente una presenza difensiva di grande atletismo e di grande energia. La prossima partita invece Chiusi ci proporrà uno scenario differente con delle strategie difensive differenti, ma a prescindere da quello che saranno le scelte difensive degli avversari, noi dobbiamo cercare di avere un ritmo offensivo sicuramente migliore e più efficiente.
Già nella sua prima conferenza stampa allenatore si era toccato il tema Rasmit, che contro Verona ha purtroppo continuato il suo periodo di difficoltà al tiro. Che lavoro sta svolgendo e cercherà di svolgere con lui?
Ha premesso che possiamo parlare di Smith però la mia idea è di fare una valutazione complessiva della squadra, perché non possiamo soffermarci diciamo in modo ingiusto verso un singolo giocatore, poi che si chiami Smith, che si chiami qualsiasi altro nome, è uno sport di squadra e quindi è la squadra che deve essere il centro diciamo della mia analisi e dell'analisi anche, se mi permetto, di tutti. È chiaro che è una squadra che ha bisogno di Smith, su questo è inequivocabile, ha bisogno della sua creatività, della sua efficienza offensiva, perché è una squadra costruita con la sua figura e il suo modo di essere sicuramente centrale. Cerchiamo di insieme di dargli le possibilità per esprimere al meglio le sue caratteristiche, cercando anche di responsabilizzarlo, perché proprio perché è uno sport di squadra, le sue caratteristiche si devono poi associare a quelle che sono le esigenze di squadra di tutti i suoi compagni.
È stata la sua prima settimana qui, e qual è stato l'impatto con l'ambiente?
Ma con l'ambiente in assoluto, e per ambiente parlo chiaramente della proprietà, del management, riferimento a Renato Nicolai e a Matteo Malaventura, super. Con il contorno ho trovato un'ottima accoglienza. Dalla squadra ho percepito e toccato con mano, durante questi 5 allenamenti svolti, una grande disponibilità e un grande impegno, e questo devo riconoscerlo e dare onore ai giocatori di quanto si siano proposti, di come si sono proposti e di come stanno perseguendo la loro presenza e il loro impegno durante gli allenamenti.
C'è stato il taglio di Jacopo Borre in questa settimana, pensa che questo taglio potrà anche avere risvolti sul mercato o la squadra è questa?
Ma allora, innanzitutto la scelta su Jacopo era una scelta pregressa, è stata fatta la scelta pregressa al mio arrivo, cioè al mio arrivo era già una decisione fatta e finita. Comunque in una squadra dove a livello di ruolo è assolutamente coperta, su quello che può essere lo sviluppo prossimo futuro, le considerazioni le giro ad un concetto: questa è la squadra, io devo cercare di concentrarmi sul far funzionare al meglio il gruppo giocatori che ho a disposizione, e quindi il mio impegno, le mie energie, i miei pensieri sono solo rivolti e concentrati al lavoro quotidiano in palestra, e dove, ribadisco, c'è massima disponibilità e massimo impegno, e cercare di valorizzare al meglio il gruppo giocatori a disposizione.
Ci sono stati anche i primi incontri e l'inizio del lavoro con lo staff Granata, e come si sta trovando con il suo nuovo staff?
Molto bene, io credo che la società in questi ultimi mesi, diciamo nel trapasso tra lo scorso campionato e quello attuale, abbia fatto degli investimenti corretti, c'è una possibilità di lavoro veramente di qualità. Mi riferisco e ripeto, la figura di Nicolai insieme con la figura di Malaventura garantiscono competenza, serietà e massima presenza, ma ho trovato anche uno staff tecnico preparato, mi riferisco agli assistenti, mi riferisco al preparatore atletico, e anche comunque un'organizzazione dal punto di vista medico di alto livello. Ho percepito una crescita, una volontà di crescere dal punto di vista della struttura, che è sicuramente un passaggio importante, perché dobbiamo pensare che tutti gli staff, che sia tecnico, che sia medico, sono figure che sono di supporto e di aiuto alla squadra, e credo che i giocatori riconoscano che questa struttura sia, al di là della serietà che è inattaccabile, anche di alta qualità. Mi auguro e penso che questo tipo di qualità nella struttura possa essere un domani una risorsa riconosciuta anche dall'esterno, e quindi possa essere anche una calamita per firmare contratti con Nardò.
Lei ha avuto altre offerte oltre a Nardò? Cosa l'ha spinta a venire qui?
Per quanto riguarda le altre opportunità, bypassiamo. La spinta per accettare questo è la sfida, perché il nostro è un mestiere di sfide quotidiane e, diciamo, irradiate nel tempo. In assoluto vivo questo mestiere per accettare le sfide, e questa è una sfida molto affascinante, molto intrigante. Le motivazioni si racchiudono innanzitutto da una chiacchierata con Nicolai, di cui ho grande stima e quindi di conseguenza alla mia personale totale credibilità. La chiacchierata con Nicolai mi ha dipinto la situazione tutto compreso, e che ho toccato con mano, e quindi una organizzazione di livello che chiaramente è un'organizzazione che nel tempo sarà da migliorare, ma le basi sono assolutamente di qualità e solide. La serietà delle persone e della proprietà che sono il riferimento per la pallacanestro, e quando c'è una sfida intrigante e affascinante accompagnata dalla qualità delle persone, non si può dire di no, perché oggi la qualità delle persone determina sempre, poi di conseguenza, anche la qualità dei professionisti. La persona nel proprio essere determina poi il ruolo che occupa, e la mia motivazione è proprio racchiusa nella qualità delle persone che mi aveva prospettato Nicolai, che ho toccato con mano esserci, e la motivazione della sfida, perché il mio modo di vedere la professione è accettare le sfide e affrontarle con il massimo impegno e la massima serietà.
Allena in Serie 2 lei da più di 20 anni, come vede questo campionato di Serie 2 rispetto agli altri in cui ha partecipato? Come vede l'evoluzione del campionato?
Allora, partiamo dal presupposto che il nostro girone che terminerà domenica è un girone bastardo, perché c'è un livello altissimo tecnico e di qualità di squadre rispetto a quello che ci affianca, intendo come girone, è un girone molto più difficile. Il livello si è alzato perché ci sono tantissime pretendenti a salire in Serie A, e di quelle 5 o 6 che pretendono di salire in Serie A ne andranno solo 2, ma questa ambizione di salire ha alzato il livello per il top, ma soprattutto si è alzato il livello perché poi ci sono 6 retrocessioni, e quindi di conseguenza tutti si sono attrezzati a partire dall'estate per evitare la retrocessione alla fine del campionato. Quindi di conseguenza la formula ha fatto sì che il livello si alzasse rispetto agli anni precedenti, anche perché rispetto agli anni precedenti c'è sempre un numero minore di squadre.
Nel poco tempo a disposizione, quali concetti sta cercando di far passare la squadra? Quali sono i concetti chiave?
Un allenatore difficilmente, anzi nel mio modo di vedere, un allenatore non deve forzatamente portare in casa o sulla squadra le proprie idee. È chiaro che ci sono dei principi, è chiaro che alcune regole sono certe, ma diciamo l'allenatore ha il dovere di comprendere quali sono le necessità che il gruppo giocatori ha bisogno per sviluppare al meglio le proprie caratteristiche. Cioè l'allenatore, pur avendo principi propri, deve essere capace di far adattare ai giocatori, per esaltare poi le qualità, deve far adattare le proprie idee sui giocatori affinché ci sia una funzionalità la migliore possibile.
Nella sua carriera ha avuto la possibilità di fare da assistente a tanti grandi allenatori, Messina, Scariolo, Pianigiani, ma tanti altri. E come pensa che l'abbiano aiutata questa esperienza nel suo modo di vedere la pallacanestro?
Beh, ognuno di loro mi ha portato sicuramente un arricchimento. Fortunatamente sono stati arricchimenti differenti tra loro, e la somma di tutti gli aspetti umani, e sottolineo umani e tecnici, chiaramente mi hanno aiutato a formarmi prima, a stabilizzarmi dopo e a crescere poi in modo definitivo. È chiaro che ho approcciato questa fortuna di essere assistente a tanti capi allenatori di livello altissimo. Avendo questa fortuna, ho cercato di sempre rubare qualcosa, ma di farla mia e di ritagliarla nel mio modo di essere, senza avere la presunzione di clonare qualcuno, perché se cloni qualcuno poi prima o poi sbagli, perché non sei te stesso e non senti le cose esattamente ritagliate su di te.
Rispetto alle tante società storicamente importanti dove ha allenato, come vede Nardò, e quali pensa siano i prossimi passi a livello proprio di progetto?
Ma io credo che innanzitutto che la cosa la più positiva sia innanzitutto il presente, con l'inizio di una costruzione, di una struttura di qualità e solida, dalla quale poi ci saranno degli step. Parlare dei prossimi step oggi, voglio dire, a campionato in corso è anacronistico, quindi la cosa la più importante è che ci sia riconoscimento da parte di tutti, e da parte mia in primis, nella qualità di questa struttura. Senza fare paragoni, perché poi i paragoni lasciano sempre il tempo che trovano e devono essere eventualmente sempre contestualizzati. Io penso che oggi Nardò debba essere orgogliosa della struttura che ha. Mi affascina molto comunque questa idea di cercare di ambire a migliorarla, e oggi noi dobbiamo sicuramente centrare l'obiettivo minimo, che è quello della salvezza, e nella costruzione di questo obiettivo vedere se può esserci qualcosa di differente o meno. Ma per far crescere la struttura è necessario che sia accompagnata dal risultato sportivo minimo, che è quello di riuscire a salvare il titolo e magari dare la possibilità con ambizione a fare uno step in più per il prossimo futuro. Ma oggi la concentrazione più forte e più centrata deve essere su quello che sta per succedere, non quello che succederà nel futuro.
Come ha detto lei, l'obiettivo minimo è la salvezza, e in un momento in cui la classifica è chiaramente cortissima, ci sono molte squadre in due punti, Nardò in questo momento al nuovo posto, che significherebbe play-out. Come sta cercando di motivare la squadra in questo periodo in cui c'è bisogno di vittorie?
Beh, innanzitutto dobbiamo pensare e ragionare sempre per compartimenti stagni dovuti alla formula del campionato. Intendo dire che domenica c'è l'ultima partita del primo girone, e la dobbiamo affrontare come fosse una finale. L'approccio è esattamente una finale, punto. Dopodiché ci sarà una seconda fase di 10 partite, quindi inizierà di fatto un secondo campionato contro squadre dell'altro girone, e poi alla fine di quello andremo a verificare che tipo di posizionamento abbiamo meritato. Per cui affrontiamo l'ultima partita contro Chiusi come una, fosse una, come, come una finale. Da lì c'è una sorta di riga, perché lo dice anche la formula, che si cambia prospettive, si cambia programmazione di partite, e lì ci sarà un altro mini campionato di 10 che determinerà poi l'arrivo definitivo della stagione regolare. Poi si concluderà anche quella fase, e dopo inizierà una terza fase. Chiaro che la terza fase è figlia della seconda, ma intanto noi dobbiamo essere veramente bravi a giocare un momento per volta, senza andare troppo lontani nel pensare, perché è fuorviante. Stiamo concentrati su quello che è il presente, e il presente oggi è Chiusi. Poi ci sarà tempo per, tirando la riga della prima fase, di parlare e di introdurre la seconda.
E parlando appunto di Chiusi, sono una squadra che è ultima in classifica, ma ha vinto l'ultima partita contro Piacenza, che sappiamo essere una squadra ostica. Ha fatto un nuovo acquisto con Gaddefors. Quali sono secondo lei i punti di forza di Chiusi, e su cosa bisognerà lavorare per portarsi a casa la partita?
Allora, è vero, la classifica di Chiusi secondo me è una classifica bugiarda, sia perché comunque rispetto all'inizio ha cambiato molto nel roster, ha aggiunto Ceron in corsa, ha cambiato due giocatori stranieri aggiungendo Gaddefors nell'ultima settimana, e quindi è cresciuta dal punto di vista delle potenzialità durante la stagione. È una squadra che ha vinto, diciamo, ha vinto l'ultima partita, ha combattuto altre partite giocandosela fino in fondo anche contro squadre più importanti e anche in trasferta, perché è una squadra che sicuramente sta crescendo sia nell'evoluzione globale sia diciamo nell'arrivo di alcuni giocatori. È una squadra molto tattica, è una squadra che utilizza differenti difese. È una squadra che ha tanta profondità come numero di giocatori, con una voglio dire, con una dispersione anche di qualità in più di un giocatore. Dovremmo essere bravi a pareggiare la loro energia, ma allo stesso tempo avere la mente lucida per attaccare nella miglior dei modi le loro differenti difese tattiche.
Da allenatore com'è lavorare e dover anche mantenere un equilibrio con un roster comunque molto lungo come quello Granada?
Ma l'equilibrio è figlio del fatto che ognuno deve, che il punto di partenza è che tutti sono importanti e nessuno è indispensabile, e che tutti devono sentirsi coinvolti nel raggiungere l'obiettivo, e devono sentirlo proprio. Intendo dire che il coinvolgimento può essere sicuramente un minuto in più, un minuto in meno in campo, ma come si fa sentire un giocatore importante dentro l'economia del gruppo e della squadra. Pensando che ci sia un obiettivo comune condiviso da tutti, e allora chi gioca un minuto in più, un minuto in meno, deve vederlo e leggerlo, ribadisco, con l'obiettivo che sta a cuore a tutti. Se un giocatore è troppo concentrato sul proprio utilizzo, sulla propria importanza all'interno della squadra, non può far parte di una squadra, perché il suo pensare è troppo ego referenziato e non è invece distribuito nel pensare. Per essere molto sintetici, bisogna pensare noi e dimenticare l'io.
Domenica mattina, prima della partita contro Verona, la squadra ha avuto il suo primo allenamento a Nardò. Pensa sia una cosa che possa aiutare la squadra a sentire i tifosi più vicino?
È chiaro che la vicinanza delle persone che ti vogliono bene è sempre un'energia in più che ti accompagna, ed è molto positivo sentirla. È importante essere tutti concentrati e connessi, e che ci sia la condivisione per l'obiettivo comune. Cioè, l'obiettivo deve essere condiviso, deve essere recepito, condiviso e accettato da tutti, perché in questo momento, cioè in questo momento in assoluto, per centrare l'obiettivo è necessario la forza di tutti. E se tutte le componenti che accompagnano una squadra, a partire dalla proprietà fino al tifoso più giovane, se tutte queste componenti pensano, riflettono, spingono, soffrono, tra virgolette soffrire chiaramente, ma voglio dire, sono pronti a spingere i pensieri positivi verso l'obiettivo, più siamo meglio è, più siamo coesi, tutto compreso, e meglio è.
Chiaramente Nardò, oltre a Giovanni Sedo, porta anche un nome importantissimo, quello di Andrea Pasca. E come ha reagito, diciamo, quando gli è stata raccontata la storia, e se sente un po' anche un senso di responsabilità comunque nel portare il nome di Andrea?
È un senso di responsabilità, ed è un corretto senso di responsabilità, è un giusto senso di responsabilità che ci deve dare ancora più forza per raggiungere, nella consapevolezza di quello che significa, ci deve dare più forza per raggiungere l'obiettivo.
Perfetto, allora noi andiamo brevemente con un piccolo stacco musicale e poi ci sentiamo per la seconda parte di Basket 2.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò-Gallipoli. Let the music
Bentornati alla seconda parte di Basket 2. Prima di ricominciare con l'intervista col coach, vi ricordo che il numero per fargli le domande è 328-8020-680. Basta un messaggio su WhatsApp. Coach, visto che ci sono comunque tanti ragazzi giovani che vogliono rimanere nel mondo del basket anche senza giocare all'ascolto, com'è nata la sua esperienza allenatore e quale consiglio può dare ai ragazzi?
Ma innanzitutto io mi ritengo una persona straordinariamente fortunata, perché sono riuscito a fare della mia passione un mestiere, che già mi suona male mestiere, mi suona male la parola pallacanestro e lavoro nella stessa frase non mi appartengono. Io continuo perché la passione, e supportato dalla passione ho iniziato. Ho avuto la fortuna che la mia famiglia ha assecondato questa mia idea, non certo chiaramente di poter perseguire una strada che mi potesse garantire una vita, voglio dire, dipendente da questa passione. Il consiglio è: supportati dalla passione, che deve essere assolutamente prioritaria, la necessità è a ragione ad oggi, al tempo dei nostri giorni, la possibilità di imparare, di confrontarsi, di mettersi in discussione, e nel mettersi in discussione, nell'apprendere, anche cercare di costruirsi delle proprie certezze. Aggiungo che a maggior ragione ai giorni nostri, ma comunque a prescindere da sempre, di non essere esclusivamente fuorviati da aspetti esclusivamente tecnici, ma di pensare sempre che qualsiasi livello si alleni, a maggior ragione nelle giovanili, ma anche nei senior, a qualsiasi livello si arbitri, a maggior ragione nei bambini piuttosto che nei senior, prima di ogni bambino con la maglietta, uomo con l'uniforme da gioco, c'è sempre una persona. E quindi relazionarsi e pensare col massimo rispetto sempre alla persona che si ha davanti.
Pensa che l'aver iniziato comunque a allenare da giovane, la sua prima esperienza è stata più o meno a 24 anni, pensa che l'abbia aiutato questa cosa, proprio nella reazione con i giocatori?
Ma poi dopo diventa sempre una scelta di campo, nel senso che poi aiuta. Ho avuto la fortuna di allenare gruppi giovanili fin da subito, dove la differenza d'età era veramente minima, se non quasi paritaria, per cui era necessario che io mi mettessi in discussione. Mi ha aiutato tantissimo. Poi ripeto, dopo diventa una scelta di campo. Se uno pensa che gestire una squadra, essere credibile, passi esclusivamente dal discorso tecnico, secondo me non è corretto. Ribadisco, la capacità di comprendere le persone nel loro singolo e la capacità poi di conseguenza di trasportarle, di portarle, di accompagnarle nel benessere il migliore possibile dal punto di vista emotivo e all'interno di un gruppo, e cioè quindi le relazioni personali sono altrettanto importanti che le nozioni tecniche.
Sappiamo spesso il ruolo dell'allenatore è il ruolo che più di tutti è viene messo, diciamo, in discussione quando la squadra è in difficoltà. Come si convive sapendo che basta un periodo negativo comunque per andare in difficoltà? Ecco.
Innanzitutto bisogna spostarsi dal pensare a se stessi e cercare di portare avanti comunque quello che si è iniziato, con l'aiuto di avere una presenza, cioè comunque un atteggiamento elastico. Non bisogna pensare a se stessi, bisogna esclusivamente pensare a fare il meglio possibile. Ci sono situazioni dove l'allenatore è una figura centrale, per cui il progetto passa attraverso la credibilità che l'allenatore acquisisce nel tempo o a cui è consegnata da parte della proprietà. Ci sono situazioni in cui l'allenatore è visto come un così come un come un optional, e questo sicuramente mette in difficoltà l'allenatore, perché se la figura centrale è esclusivamente il giocatore, l'optional alla fine voglio dire non diventa così importante come invece il soggetto centrale. Può succedere, però ecco, l'allenatore deve spostarsi dall'essere egoista, quindi da pensare a se stesso, deve solo cercare di fare il meglio possibile senza essere condizionato da momenti di criticità, perché tanto sempre avvengono, e quindi deve essere sereno nell'affrontare le difficoltà.
Qual è l'emozione più bella che le ha dato il basket in questi anni?
Ma adesso non vorrei rispondere con una frase fatta, ma invece rispondo con una frase che può sembrare una frase fatta, ma in realtà è la mia verità, è la mia assoluta verità, che io mi auguro di raggiungere il meglio possibile nell'esperienza che sto vivendo, perché tanto quello che è stato fa già parte della storia. Quello che succederà domani non lo possiamo conoscere, e quindi è necessario essere concentrati su quello che sta per succedere, che è una sorta di adesso, che è una sorta di qui e ora. E quindi mi farebbe piacere, perché poi ogni situazione ha le sue emozioni, e quindi la ricerca dell'emozione è la più importante, è quella che è raggiungere il risultato nell'esperienza che sto vivendo.
Ha allenato tanti ragazzi giovani rampelanti, cioè che poi sono diventati giocatori importanti. Penso uno dei più recenti, Riccardo Visconti, che ha allenato a Verona. Anche in questa squadra ci sono tanti ragazzi giovani. Come si lavora, diciamo, con questo tipo di giocatori?
Ma si deve lavorare innanzitutto, o perlomeno la mia modalità è innanzitutto accompagnarli nella crescita personale, perché un giocatore cresce tecnicamente, ma non è sufficiente la crescita tecnica, va anche accompagnato nel dare certezze, solidità, nel fargli capire per esempio che l'errore è un'opportunità per crescere e non punirlo di fronte a un errore. Quindi bisogna accompagnarlo anche da un punto di vista di strutturazione, di consolidamento caratteriale, e poi bisogna correggere alcuni aspetti che possono essere migliori da un punto di vista tecnico, e mantenere le certezze che lui ha sempre dal punto di vista tecnico. E poi bisogna, ripeto, farlo sbagliare perché possa imparare.
Già nel breve periodo di Standard ha già partecipato a un torneo tra bambini, in cui ha fatto un discorso finale, ha dato la premiazione. Come partecipare a queste attività extracampo?
Questi sono gli aspetti che ti rendono più ricco. Andare a vedere e a guardare giocare questi ragazzi, questi bambini a Baskin, e quindi vedere dei bambini accompagnati, ahimè purtroppo, da delle problematiche, ti rende più ricco, perché ti fa capire veramente veramente dove risiedono i valori della vita. Perché noi spesso rincorriamo una partita vinta, una partita persa, un allenamento andato bene, un allenamento andato male, ma la vita è un'altra, quella vera è un'altra. E allora dare l'opportunità a tutti, senza distinzione, vivere momenti come ho avuto la fortuna di vivere io sabato pomeriggio scorso, ti fanno capire che la vera vita risiede da un'altra parte e non è una palla che entra che esce e che ti rendono più ricchi. E ho detto loro che il come sono stati in campo, come li ho visti io dentro al campo a correre dietro a una palla piuttosto che a cercare di passarsela, hanno vinto tutti, poi probabilmente qualcuno ha preso una coppa, qualcun altro una medaglia, ma non è una medaglia, una coppa che ti fa vincere, è come stai dentro al campo, è perché stai dentro al campo, con l'impegno, col sorriso, a prescindere da tutto.
Ha anche fatto due esperienze all'estero, in Turchia al Fenerbahce come vice e poi a Francoforte come capo allenatore. Come pensi che l'abbiano arricchito queste due esperienze?
Ma quando vai, allora, innanzitutto quando cambi città, quando cambi abitudini, quando esci dalla tua zona di comfort che è casa tua, è già un'esperienza, perché ti devi mettere in discussione su tanti aspetti, piccoli o grandi che siano, e comunque pur essendo piccoli la somma comunque dei piccoli fa comunque, crea comunque una somma importante, no? Quindi il fascino di mettersi in discussione nel cambiare situazione è ormai certificata nel nostro girovagare, a maggior ragione se vai all'estero, perché all'estero devi confrontarti con un'altra cultura, devi confrontarti con delle altre abitudini, con delle altre modalità di vedere le cose, e poi devi metterti in discussione perché la lingua, e quindi mettersi in discussione, cercare di comprendere quelle che sono le caratteristiche di chi ti ospita, perché è necessario ricordare che tu sei un ospite, e quindi con tutte le scelte, con tutte la sensibilità che un ospite necessita quando entra in casa di altri, ecco, essendo un ospite ti devi mettere in discussione, mettersi in discussione tante volte ti porta a un miglioramento.
Tra i tantissimi giocatori con cui hai lavorato c'è un giocatore particolarmente forte oppure particolarmente piacevole da allenare di cui si porta il ricordo ancora oggi?
Ma io ho avuto la fortuna di allenare tante persone, cioè tanti uomini, tanti ragazzi a cui sono legato e di cui ho un ricordo. Fare un nome e un cognome non sarebbe corretto nei confronti di altri. Io ribadisco, mi sento fortunato perché ho incontrato tanti uomini, tanti giovani uomini con cui ho condiviso dei momenti. Poi, per onestà intellettuale, ho incontrato anche delle persone non gradite nella mia modalità di pensare le cose, con cui ho avuto anche degli scontri senza avere nessun tipo di remora e di timore, e da questi scontri, voglio dire, si è pagato anche dazio. Però sono più fortunatamente i giocatori con cui ho avuto, di cui ho ricordi positivi che altri, che esistono, di ricordi negativi.
Il rappresentare la nazionale per ben 6 anni come vice allenatore, e come è stato ricevere la chiamata della nazionale e rappresentarla?
Sono stati innanzitutto 6 anni diciamo in cui c'è stato di fatto senza sosta, senza un break. Finiva il campionato, si partiva con la nazionale, si finiva con la nazionale, si ricominciava l'anno seguente. C'è stato solo un anno in cui decisi, anche per questo motivo, di fermarmi e di dedicarmi solo esclusivamente al settore squadre nazionali, ma per il resto sono stati anni in cui non c'era sosta. Partecipare, avere un ruolo all'interno del movimento della federazione e quindi rappresentare la nazionale e fa parte di un orgoglio, fa parte di un qualcosa che non tutti possono toccare e che quindi ti dà delle emozioni uniche, perché, perché poi ti rendi conto nel bene o nel male che rappresenti e sei lì rappresentando un movimento, e quindi c'è tanta responsabilità ma anche così tanta gratificazione.
Invece ha avuto parlando invece della squadra del, del Nardò attuale, chiaramente non ha avuto una parte importante dell'allenatore, che è quella sicuramente di fare il calcio il mercato, scusi. E quali, come si sta adattando il suo modo di vedere la pallacanestro ai giocatori e alle loro caratteristiche?
Allora, fortunatamente non ho fatto il calciomercato, altrimenti avrei fatto firmare avrei fatto firmare all'Inter tutti i migliori giocatori possibili e immaginabili. Detto questo, secondo me l'approccio corretto è che sono i giocatori giusti e corretti. Prima di accettare sapevo esattamente chi erano e che i giocatori che componevano la squadra, e devo dire anche che, così come ho detto loro uno a uno sono stati poi il motivo o uno dei motivi principali per cui ho accettato, perché avrei potuto serenamente non accettare, invece ho accettato anche perché c'erano loro. E torno a un concetto fondamentale: l'allenatore deve conoscere e riconoscere le qualità, insieme con i giocatori singolarmente conoscere e riconoscere le debolezze, perché la consapevolezza delle proprie debolezze è secondo me una risorsa importante da utilizzare, e devo riconoscere le qualità dei giocatori e le caratteristiche, meglio ancora, dei giocatori, cercare una modalità la più funzionale possibile, che non sia forzatamente legata alle mie idee, ma che siano scelte funzionali per l'efficienza del singolo, la cui somma con gli altri singoli poi costruisce la squadra.
Ultima domanda prima di chiudere: secondo lei, nel ruolo dell'allenatore, quanto fa la tattica e quanto invece fa il saper motivare la squadra, visto che è un dibattito che nel mondo del basket si fa spesso?
Allora l'allenatore deve garantire un corretto messaggio tecnico alla squadra. L'allenatore deve garantire una gestione corretta di tutti i singoli giocatori. Intendo dire che non esiste nel far rispettare le regole. Non devono esistere delle preferenze. L'allenatore è una figura che comprende tanti ruoli, a oggigiorno tantissimi ruoli. Sicuramente deve avere la capacità di essere intelligente nel gestire nel modo corretto singoli giocatori e il gruppo dei giocatori. Sicuramente altrettanto però è necessario che i giocatori si riconoscano dentro alle regole, che significa poi avere identità e avere un'organizzazione, avere un sistema. Non sono una tipologia di allenatore che qualsiasi cosa succeda va bene. Ho avuto gruppi differenti di giocatori, cioè giocatori che necessitavano di essere allenati ad una percentuale molto alta, un gruppo di giocatori in cui invece, diciamo, l'aspetto tecnico era la richiesta tecnica era già formata da parte loro, e quindi era più una questione gestionale. Quello di cui vado orgoglioso è che ci sono stati momenti e squadre che qualcuno riteneva per me impossibile da allenare, e che invece con la quale abbiamo raggiunto dei risultati importantissimi. Poi ed è la grande trappola del nostro mestiere, che è un mestiere bastardo, è che come anche i grandissimi allenatori d'Europa, succede che ci sono anni in cui si incastrano tutti gli elementi, si concentrano nella direzione giusta, e ci sono altre stagioni in cui le coincidenze non arrivano allo stesso punto e il risultato non arriva. Ma dobbiamo essere consapevoli di questo e far di tutto perché questo non accada. Ma poi ci sono anche aspetti che sono fuori dal nostro controllo e quindi di conseguenza poi vanno a incidere sul nostro mestiere.
Allora io ti ringrazio, coach, grazie per essere venuto qui da noi.
È stato un piacere.
Prima di chiudere la puntata ricordo brevemente la situazione del campionato partendo dall'ultima giornata. La Fortitudo ha vinto a Cividale 90-77, Rimini ha battuto Trieste 76-90, Chiusi ha vinto in trasferta a Piacenza 64-73, il big match tra Forlì e Udine è stato vinto da Forlì e Orzinuovi ha battuto 182-96. La classifica vede Fortitudo, Forlì e Udine e Verona. Fortitudo e Forlì prima a pari punti, poi Udine terzo con 15, Verona e Trieste al quarto posto a pari punti con 14, Piacenza sesti, Rimini e Cento e Nardò tutte e tre a pari punti, e poi c'è Cividale, Orzinuovi e Chiusi. Noi ci salutiamo, ringrazio Gianfranco Esposito per il lavoro alla regia e vi ricordo che il palinsesto continua con Racconti alla Radio con Salvatore Schirinzi e Salvatore Corciulo.
Avete ascoltato Basket 2, commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale,
il ritmo della città.